È giovedì 12 ottobre 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Mario!
Ciao Carmen! Ciao a tutti!
Nel corso del nostro programma ripercorreremo alcuni degli avvenimenti più importanti della settimana. Inizieremo, ovviamente, con la tragica notizia dello scoppio della guerra tra Israele e Palestina. Dopo il brutale attacco di sabato scorso da parte del gruppo militante islamico Hamas, che ha ucciso centinaia di persone. Poi commenteremo la decisione di Robert Kennedy Jr. di lasciare il Partito Democratico e di candidarsi alla presidenza come indipendente. Nella sezione dedicata alla scienza e alla tecnologia parleremo della mossa di Amazon di lanciare il progetto di una costellazione di satelliti per fornire un servizio internet satellitare in competizione con Starlink di SpaceX. Infine, parleremo dell'asta organizzata dalla casa d'aste Prop Store, che si terrà online e a Londra, in cui verranno venduti oggetti di scena diventati icone della storia del cinema.
Grazie, Carmen. Innanzitutto vorrei rivolgere un pensiero a tutte le vittime di questo ennesimo conflitto ed esprimere la mia profonda tristezza per gli eventi tragici che si sono verificati da sabato scorso in Israele. Non se ne può più. Queste atrocità devono finire.
Hai perfettamente ragione, Mario. Migliaia di innocenti continuano a morire ogni giorno. E questo è inaccettabile. Continuiamo ora con la seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Di cosa parleremo oggi?
Visiteremo, seppur virtualmente, la meravigliosa città di Mantova, dove durante i mesi estivi i laghi e i corsi d'acqua circostanti si colorano delle tinte rosa e magenta dei fiori di loto in piena fioritura. Vedremo però che dietro a tanta bellezza si nasconde un problema ambientale che non va ignorato. In seguito ci occuperemo dell'ultima campagna pubblicitaria lanciata dalla catena di supermercati italiani Esselunga, che ha fatto molto discutere per il modo in cui richiama l'attenzione sul tema del divorzio.
Grazie Mario. Partiamo con la prima notizia.
Israele dichiara ufficialmente guerra ad Hamas.
Sabato scorso, il gruppo militante islamico Hamas, che controlla la striscia di Gaza, ha sferrato un brutale attacco contro Israele, uccidendo centinaia di israeliani. Più di 150 persone sono state prese in ostaggio. In risposta, lo Stato di Israele ha dichiarato ufficialmente guerra ad Hamas, ponendo le basi per una significativa operazione militare a Gaza. Martedì, il presidente Biden ha espresso una ferma condanna di Hamas e dei suoi spaventosi atti di terrorismo e ha confermato pieno sostegno a Israele, compresa l'assistenza militare e di intelligence. Biden ha riaffermato il diritto di Israele a difendersi in una situazione simile e anche ammonito severamente tutti coloro che sono ostili ad Israele a non cercare di sfruttare questi attacchi per trarne vantaggio. Anche a nord del paese ci sono stati scontri tra le forze israeliane e gli Hezbollah, un gruppo militante islamico con sede in Libano. Hezbollah è tra i maggiori alleati di Hamas contro Israele ed è guidato dall'Iran. Secondo i rappresentanti di Hamas, sarebbe stato proprio l'Iran a pianificare l'attacco contro Israele. Tuttavia, l'Ayatollah di Ali Khamenei, massima autorità iraniana, ha negato il coinvolgimento del suo paese nell'attacco lanciato da Hamas.
Sabato sarà ricordato come uno dei giorni più tristi della storia di Israele, al pari dell'11 settembre per gli Stati Uniti.
Per certi versi potrebbe essere anche peggio dell'11 settembre.
Quanto è accaduto rievoca l'attacco di 50 anni fa, avvenuto la mattina dello Yom Kippur, il giorno più sacro dell'anno ebraico. Quel giorno, nell'ottobre 1973, Israele fu attaccato da una coalizione di stati arabi, scatenando una brutale guerra di 3 settimane.
Proprio così, Mario. E sabato scorso Israele ha rivissuto gli orrori di quel tempo. Circolano video di israeliani indifesi, donne, bambini, anziani, presi in ostaggio. Sono immagini che ci perseguiteranno per il resto della nostra vita.
Sì, mi hanno scosso profondamente. Ma la guerra è in atto e deve essere vinta.
Sì, deve essere vinta. E richiede un enorme sacrificio da parte di giovani, uomini e donne. Un'intera generazione di israeliani ne uscirà traumatizzata e questo trasformerà profondamente l'intera nazione.
Proprio come è successo dopo l'attacco dell'11 settembre e la guerra dello Yom Kippur. Robert Kennedy Jr. lascia il Partito Democratico per candidarsi alla presidenza come indipendente.
Lunedì scorso, Robert Kennedy Jr., avvocato, ambientalista e attivista antivaccini, ha annunciato di volersi ritirare dalle primarie del Partito Democratico e di presentarsi alle elezioni presidenziali statunitensi come candidato indipendente. Kennedy si era candidato per la prima volta ad aprile, sfidando Joe Biden per la nomination del partito, nonostante Biden fosse molto popolare tra i democratici. Kennedy è figlio del senatore Robert Kennedy e nipote del presidente degli Stati Uniti John Kennedy. Nonostante l'impulso iniziale dato dal nome Kennedy, oggi i suoi numeri sono in netta discesa. Kennedy ha incentrato la sua campagna elettorale su temi piuttosto marginali. Inoltre, ha ripetutamente avanzato teorie complottiste e razziste sull'origine del Covid-19, attribuendone la diffusione a cinesi ed ebrei. Ha persino invitato un teorico della cospirazione del cambiamento climatico a uno dei suoi eventi di raccolta fondi. A causa del suo abbraccio con i punti di discussione della destra, i repubblicani temono che possa sottrarre altri elettori a Trump e consegnare a Biden una vittoria decisiva.
Non gode di un ampio consenso, tuttavia rappresenta una spina nel fianco sia per la destra che per la sinistra. Costituirà un fattore elettorale nella misura in cui riuscirà a sottrarre la stessa quantità di voti a Trump e Biden.
Ecco perché ho sempre pensato che lo scenario politico non sia una linea retta tra destra e sinistra, ma piuttosto un ferro di cavallo.
Un ferro di cavallo?
Sì. Le frange di pazzi esistono sia da una parte che dall'altra. E Kennedy ne è la prova in carne e ossa.
Del resto, lui stesso dice che sarà un guastafeste sia per Trump che per Biden.
Chi si candida alla presidenza di un paese con il solo intento di essere un guastafeste per gli altri candidati?
Hai ragione. Basta questo per capire che non ha alcun interesse a governare o a guidare la nazione.
Persino la famiglia Kennedy pensa che la sua campagna sia solo una tournée di vanità.
Amazon entra ufficialmente nel business dei fornitori di servizi internet dallo spazio.
Venerdì scorso, il razzo Atlas 5 della United Launch Alliance ha portato in orbita due satelliti di Amazon. I due prototipi fanno parte del progetto Kuiper di Amazon, che mira a fornire un servizio di internet satellitare. L'obiettivo è quello di costruire enormi costellazioni di satelliti in orbita terrestre bassa, in diretta concorrenza con il servizio internet Starlink di SpaceX. Rispetto ai precedenti servizi di telecomunicazioni spaziali, l'attuale modello di servizio internet spaziale non si basa su enormi e costosi satelliti in orbita geostazionaria, che si trova a migliaia di chilometri dalla Terra. Al contrario, i satelliti LEO si trovano a meno di 1000 chilometri dalla Terra. È pur vero che le costellazioni richiedono un numero massiccio di satelliti più economici e più piccoli, come i 4500 già gestiti da Starlink. Per la loro natura, le costellazioni satellitari necessarie per trasmettere internet in tutto il mondo sono controverse. Hanno aumentato drasticamente il numero di oggetti spaziali nell'orbita terrestre, innalzando il livello di rischio di collisioni disastrose. Le agenzie governative chiedono ora misure aggiuntive per mitigare la diffusione dei detriti spaziali, come l'impegno a deorbitare in sicurezza i satelliti al termine delle missioni.
Mi chiedo se Amazon non sia in ritardo per competere nel campo dell'internet spaziale. Starlink è enormemente più avanti.
Non esiste il termine troppo tardi negli affari. Amazon deve sviluppare un modello di successo che bilanci prestazioni e convenienza. E questa azienda ha una comprovata esperienza nella creazione di modelli commerciali funzionanti.
È vero, ma Elon Musk ha il chiaro vantaggio di poter utilizzare i suoi razzi SpaceX per lanciare i satelliti Starlink gratuitamente.
Non direi gratuitamente, ma di certo è un vantaggio perché SpaceX è un'azienda privata che può nascondere la sua redditività.
Esattamente. Amazon, invece, non è un'azienda privata ed è stata citata in giudizio da alcuni azionisti per il fatto di aver lanciato il costoso Atlas V, invece di contrattare i servizi di lancio più economici con SpaceX.
Il fatto è che la spesa globale per internet ad alta velocità è di gran lunga maggiore rispetto a quella per i lanci di razzi. In questo settore c'è spazio per molti altri concorrenti.
La testa di C3PO e il guanto di Freddy Krueger in vendita all'asta di Prop Store.
Tra il 9 e il 12 novembre, Prop Store, una casa d'aste di cimeli cinematografici e televisivi, condurrà un'importante asta online a Londra di alcuni tra gli oggetti di scena più famosi dell'industria dell'intrattenimento. Con la disponibilità di ben 1800 pezzi, si prevede che l'asta raccoglierà 15 milioni di euro. Uno dei pezzi forti dell'asta è la testa di C3PO, il droid color oro dell'iconica serie di Star Wars. Si vocifera che l'oggetto possa essere venduto all'incredibile cifra di 1 milione di euro. La testa proviene dalla collezione dello stesso C3PO, Anthony Daniels, che interpretava il droid nel film originale New Hope. L'attore sarebbe in procinto di vendere anche altri pezzi del droid, tra cui i piedi e le mani. Verrà battuto all'asta anche il guanto a forma di artiglio di Freddy Krueger, ad una cifra che si aggira intorno al 500.000 di euro, mentre la famosa frusta di Indiana Jones si prevede possa raggiungere i 200.000. Il cappotto di Don Vito Corleone, del Padrino, dovrebbe fruttare fino a 60.000 euro. Saranno disponibili anche l'abito di Batman, danneggiato in battaglia, e lo smoking di James Bond.
Incredibile! 1 milione di euro per la testa di C3PO! E a quanto verrebbe venduta allora la spada laser di Darth Vader?
Probabilmente a meno, perché la parte luminosa non è un oggetto di scena, ma un effetto visivo che non può essere venduto.
Questo è vero, ma dimmi un po', Carmen, se avessi i soldi, per cosa faresti un'offerta?
Non saprei. Non ho ancora visto tutto il catalogo. Probabilmente farei un'offerta per l'accappatoio indossato da Ursula Andress in un film di James Bond.
Stai parlando del Dottor No originale del 1962? Ma non mi pare che sia menzionato nell'articolo.
Infatti non c'è. Ho consultato la lista parziale online. Ci sono tanti altri oggetti memorabili all'asta. Il costume di Jack Sparrow, lo scudo di Capitan America e i pantaloncini da box di Robert De Niro in Toro Scatenato. Tu, piuttosto, che cimelio vorresti?
Senza ombra di dubbio, il guanto di Freddy Krueger. Sono certo che mi starebbe benissimo.
Questo la dice lunga sul fatto che io e te non siamo dei veri collezionisti. Invece di conservare gli oggetti in una teca, incorniciarli e appenderli al muro per sfoggiarli e vantarcene, pensiamo a come potremmo usarli.
Fiori di loto a Mantova, tra fascino e preoccupazioni ambientali. Trasferiamoci per qualche minuto a Mantova, in Lombardia, un tempo uno dei principali centri del Rinascimento italiano ed europeo sotto il regno della dinastia dei Gonzaga e oggi parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Il turismo legato alla città ruota principalmente attorno alla scoperta del suo inestimabile patrimonio architettonico e culturale. Tuttavia, negli ultimi anni stanno prendendo piede le escursioni in barca per ammirare un fenomeno naturale decisamente pittoresco: la fioritura del loto. Stiamo parlando di una pianta acquatica perenne, molto diffusa nei laghi e nei corsi d'acqua della zona. Ne hai mai sentito parlare?
Certamente. Lo scenario legato alla sua fioritura è una grande attrattiva per i turisti. Ho saputo che ad agosto si è svolta la seconda edizione della Festa del Fiore di Loto, che ha attirato tantissimi visitatori.
Non mi stupisce. Il loto è un fiore bellissimo ed è entrato a far parte dell'identità mantovana. Tuttavia, nasconde un problema ambientale che sempre più spesso finisce per riempire le pagine dei giornali. L'ultimo a parlarne è stato il quotidiano Il Post, lo scorso 29 settembre.
Che tipo di problema ambientale?
Innanzitutto, il largo apparato fogliare della pianta riduce la quantità di luce che penetra nell'acqua, creando un ambiente sfavorevole alla crescita di altre piante e animali acquatici. In più, la produzione di biomasse sta gradualmente aumentando il livello del fondale, rischiando di far sparire i laghi mantovani.
Strano che questo problema sia emerso solo ora. Mi reco a Mantova sin da quando ero piccola e ho sempre visto i fiori di loto galleggiare sul lago. Che io sappia, ci sono sempre stati.
Ti sbagli. In realtà sono presenti in città da poco più di un secolo. Ho letto da qualche parte che si tratta di una specie nativa dell'Asia, introdotta a Mantova in modo sperimentale nel 1921. All'inizio si pensò di coltivarli per ricavare farina dai suoi rizomi, ma l'esperimento fu abbandonato dopo pochi anni. Però le piante rimasero a proliferare nel lago, diventando ora una vera e propria sfida per la salvaguardia ambientale.
Se rappresentano davvero un problema, perché l'amministrazione comunale organizza una festa per celebrarli? Mi sembra un controsenso.
Hai ragione, ma è difficile rinunciare agli introiti generati dal turismo.
Capisco. Mi auguro che nel frattempo si trovino delle soluzioni sostenibili per preservare i meravigliosi fiori di loto a Mantova.
Certamente, ma è altrettanto importante proteggere l'integrità dei laghi e della vita acquatica circostante. Dobbiamo sempre ricordare che la bellezza della natura va preservata non solo per rispondere alle esigenze del presente, ma soprattutto per garantire il benessere delle generazioni future. La campagna pubblicitaria di Esselunga che sta facendo discutere.
Ha fatto molto discutere la nuova campagna pubblicitaria della catena italiana di supermercati Esselunga, intitolata La Pesca, dove i protagonisti sono una bambina e i suoi genitori divorziati. Ne hanno parlato i social network, i giornali e persino la politica. La scena d'apertura si svolge all'interno di un supermercato, dove la bambina si allontana dalla madre per scegliere con cura una pesca. Dopodiché la scena si sposta nella loro casa per svelare momenti intimi della loro vita quotidiana, fatta di risate, giochi, compiti e faccende domestiche. Ad un certo punto, la narrazione prosegue con la bambina che si prepara a trascorrere del tempo con suo padre, che nel frattempo l'aspetta fuori dal palazzo. Quando la bambina sale in macchina, afferra la pesca che aveva scelto al supermercato e la porge al padre, dicendogli che era stata la madre a comprarla per lui. Il padre, a metà tra lo stupore e lo scetticismo, si commuove e promette alla figlia che chiamerà la madre al telefono per ringraziarla. Lo spot di Esselunga si conclude con la frase: «Non c'è spesa che non sia importante».
Sì, ho sentito parlare di questa notizia. È uno spot piuttosto insolito, perché non presenta la solita famiglia italiana che appare nelle pubblicità, felice, vivace e sempre unita.
Esatto. Mostra invece una famiglia reale. Del resto, oggi i divorzi sono all'ordine del giorno e non dovremmo sorprenderci di vedere scene come questa.
Sì, ma si tratta comunque di un tema delicato che non può lasciare indifferenti.
Molte persone contestano il fatto che lo spot di Esselunga tratti la separazione della coppia come un evento triste e drammatico, a cui la bambina tenta di rimediare con il regalo di una pesca. In realtà, spesso i divorzi cancellano o quantomeno alleviano le tensioni coniugali, il che può avere un impatto positivo sulla serenità dei figli.
Chiaro, chiaro. D'altro canto, ho letto che alcuni ritengono importante mostrare il divorzio dal punto di vista dei figli, che spesso ne sono i principali protagonisti.
Beh, in tal caso ritengo che l'agenzia di pubblicità avrebbe dovuto impostare lo spot proponendo un'immagine del divorzio più equilibrata.
Concordo. Certo, dal punto di vista del marketing, considerata l'ampia copertura mediatica che lo spot ha ottenuto in questi giorni, credo che Esselunga possa ritenersi soddisfatta. Ti dirò di più.
Sentiamo.
Persino la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la deputata Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, hanno reagito positivamente all'annuncio pubblicitario.
Beh, anche se a me lo spot è piaciuto poco, devo ammettere che ha suscitato un dibattito utile per rimarcare l'importanza di affrontare con sensibilità argomenti delicati come il divorzio.
Concordo.
Inoltre, dimostra come la pubblicità sia, in molti casi, lo specchio delle sfide e delle evoluzioni della società moderna.
Quante belle notizie anche in questo episodio del 12 ottobre. Grazie tante, Carmen.
Grazie a te. Alla prossima.
Ciao a tutti.